quando il padre di Luca si rende conto che c'è qualcosa...
L'avvocato Buccico, per essere precisi,
non si oppone. Non si oppone. Quando il padre di Luca gli dice, avvocato, a me questa cosa non mi torna, eccetera, gli dice delle cose, lui si arrabbia, gli dice questo è tutto agli atti, ma tu, tuo figlio è morto, non te lo ridarà nessuno, capisci?
L'avvocato.
L'avvocato, e quello gli dice, no, ma io lo so che è morto, però io voglio sapere come è morto, chi l'ha ucciso.
600 milioni di spese legali, la famiglia.
E non tutti a lui, sennò poi mi denunciano.
No, per carità, in totale, nell'intero...
E poi ci sono stati altri avvocati, certo. In tutto questi due signori hanno speso 600 milioni. Il padre di Luca e la madre, a un certo punto la fiducia verso questo avvocato è caduta e per cui hanno cambiato avvocato. E lui gli ha consigliato un altro avvocato, che è il suo assistente. Cioè, che è un avvocato che io, l'avvocato Labriola, cioè
sì.
È un altro, quindi diciamo sono passati dall'avvocato Buccico all'avvocato Labriola.
Che per inciso è anche egli coinvolto e indagato nelle inchieste,
certo,
di cui abbiamo
parlato.
Certo.
Allora, cioè voglio dire, no, io ti dico, allora che cosa io nei miei servizi ho detto? Io ho detto questo, ho raccontato questo fatto, e ho detto, ma non è che l'ho detto come te lo sto dicendo adesso, io ho detto... Ho detto una frase, nemmeno un principe del foro come Emilio Buccico si è reso conto di questo fatto, che il verbale diceva una cosa, le foto ne diceva un'altra. Ho detto questo, ok?
Sì.
E poi ho detto anche un'altra cosa, poi c'è stata tutta un'altra serie di, ovviamente poi il padre se n'è accorto, ha incontrato un certo capitano dei carabinieri di allora, che ci ha avuto un iter... diciamo, molto simile a quello del capitano di adesso, che è il capo della mia associazione,
sì,
dell'Inter,
Zaccheo,
c'era il capitano Paternò, che diciamo si è interessato di questa e ha scoperto il trucco dell'ingegner Valecci, il quale è stato denunciato.
Il perito.
No, la cosa l'hanno...
Il perito.
L'hanno trascinato a punto tale che è caduta in prescrizione. Allora, che cosa, un'altra cosa volevo dire, dopo qualche anno, il padre e la madre di Luca hanno denunciato il vice pretore Izzo, che era quello che aveva condotto, e hanno denunciato anche il brigadiere dei carabinieri, la dottoressa che aveva fatto, cioè che non aveva fatto, che doveva analizzare i corpi e non l'ha fatto, l'hanno denunciati, giusto?
Certo.
Allora, quindi il papà e la mamma di Luca denunciano il vice, magistrato che non aveva condotto le indagini bene, no?
Che non ha disposto l'autopsia, che ha preso per buono un esame medico,
esatto,
superficialissimo.
Esatto. Allora ti faccio una domanda, vediamo se vinci un euro, se rispondi a questa domanda. Chi era l'avvocato difensore del vice pretore Izzo, denunciato dai genitori di Luca Orioli?
Era l'ex avvocato della famiglia Orioli.
Bravo, come hai fatto?
L'avvocato e senatore Buccico.
Esatto. Questa è un'altra cosa che io ho detto. Io ho detto, a me non mi sembra corretto che uno che ha difeso i genitori del morto poi difende il pretore che è stato denunciato dai genitori perché non ha fatto bene il suo lavoro. Ho detto questo. E questa è la seconda cosa che ho detto dell'avvocato Buccico, io, nella nostra trasmissione. Cioè lui... Ti dico una cosa... sul Corriere della Sera, Picenna, il mio associato nell'associazione,
sì,
uno dei miei associati, ha scritto un articolo in cui parlava di questa cosa e diceva che l'avvocato Buccico era stato prima difensore dei genitori del ragazzo morto e poi difensore del magistrato che aveva fatto le prime indagini. L'avvocato Buccico l'ha denunciato, anche il Corriere della Sera ha ripreso questa notizia e ha detto, ci ha messo i nomi, ha detto l'avvocato Bucci che era difensore dei due, poi ha difeso il magistrato Autera che ha fatto le prime indagini.
Il PM Vincenzo Autera.
Esatto, Buccico ha denunciato il Corriere della Sera, ha detto che era falsa questa cosa. Allora che è successo? È successo che il Corriere della Sera, l'avvocato di Buccico ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui gli ha contestato questa falsità, no? E dice non è vero che il mio assistito ha difeso prima gli interessi dei genitori di Luca e poi quelli del magistrato denunciato da loro, diceva, non ha mai difeso il dottor Autera. Se l'avesse fatto, questa sarebbe una cosa deontologicamente gravissima e di rilevanza penale, l'ha detto l'avvocato Di Buccio. Corriere della Sera gli ha detto, chiediamo scusa, infatti non era il PM Autera, abbiamo sbagliato, era il giudice Izzo, capisci?
Certo.
Cioè loro avevano fatto un errore, avevano detto che lui aveva difeso il procuratore Autera, invece era, si chiamava Izzo, quindi... Però rimane il giudizio dell'avvocato Di Buccio, che dice è una falsità.
Certo.
Se fosse vero, sarebbe una cosa di rilevanza penale addirittura. Quindi l'ha detto il suo avvocato, capisci? Ecco, io adesso ti ho detto le cose per cui le cose che io ho detto Di Buccio che mi ha denunciato. Però se tu permetti, ti volevo dire un'altra cosa che è importantissima.
Prego.
Volevo dire una cosa. Quindi adesso io ti ho detto le cose che io ho detto di
in trasmissione.
In trasmissione, poi nelle telefonate private, perché a me mi si accusa anche di aver fatto degli apprezzamenti in privato, parlando al telefono, come posso fare con te, non in trasmissione, ma nelle telefonate private.
Ecco, la cosa che è abnorme è anche questa, no? Perché i colleghi del resto, Nicola Piccenna, Grilli e gli altri, sono stati intercettati con l'esplicito scopo di scoprire le fonti, e le fonti che li hanno informati sono state minacciate.
Esatto, è successo anche questo, ma la cosa impressionante è che sono state minacciate 10 minuti dopo che uno riattaccato il telefono, oppure che si erano incontrati, cioè quindi vuol dire che c'è qualche ufficiale, sottufficiale della polizia, che cioè non so come hanno fatto a sapere che quelli erano, cioè non lo so, chi è che gliel'ha detto?
Certo.
Quelli sono intercettati.
E devo dire, Gian Loretto, che 20 giorni prima che scattino le perquisizioni e i sequestri a te e agli altri giornalisti, Nicola Piccenna aveva depositato a Catanzaro, subodorando che qualcosa non andava, capendo di essere stato intercettato, perché proprio è evidente, no? Ti minacciano le fonti 10 minuti dopo che hanno parlato con te, capisci di essere sotto intercettazione, come
esatto.
Minimo. Ha presentato a Catanzaro un documento in procura a Catanzaro che esplicitava proprio questo, facendo anche i nomi e i cognomi dei minacciatori delle fonti del resto,
esatto.
Che sono tutti riconducibili a un partito, Alleanza Nazionale, e a un uomo, l'attuale sindaco. Questo risulta agli atti, io lo cito per dovere.
È così, non fa una piega, è così, ecco. No, io comunque ti volevo dirti una cosa, cioè adesso c'è la storia, come ti dicevo, la storia è molto complessa, articolata, è difficile raccontarla bene in maniera sintetica. Comunque il motivo per cui io sono stato inserito nell'associazione non è questo, cioè che, perché queste sono inezie, perché io non ho detto nulla. Cioè, su Repubblica, tanto per non fare il nome, su Repubblica, Alberto Statera,
sì,
che è un giornalista di punta di Repubblica, praticamente ha scritto quasi esplicitamente,
sì,
che il senatore Buccico faceva i balletti rosa con la morta, l'ha detto proprio così, cioè che è una cosa indimostrata.
Sì, nell'aprile scorso, se non sbaglio, no? Non tanto
scritto,
tempo fa.
A lui nessuno gli ha detto, quella ha detto proprio così, che andava a letto oppure faceva le orge, che io non l'ho detto perché non è vero, io credo che non è vero, comunque io non lo so, capisci? Allora, quello non gli hanno fatto nulla, no, per dire come funziona. Allora, però io volevo dire una cosa, il motivo per cui a me mi hanno inserito,
sì,
nell'associazione non è quello che ti ho detto, perché tu capisci che ho detto delle cose che sono vere, evidenti, dimostrate. È diverso il motivo per cui mi hanno messo, perché noi, la nostra trasmissione, praticamente ha tirato fuori un testimone, un elemento che gli mette in crisi la costruzione che loro hanno fatto nell'arco di 10 anni per coprire un delitto e per farlo passare per un incidente.
E qui arriviamo al punto, perché mi pare nel maggio scorso, sul finire di aprile, una puntata di Chi l'ha visto parla proprio di questo episodio e racconta questa storia che tu hai appena accennato, no?
Devo fare una piccola premessa.
Sì.
Allora, cioè nel mistero dei fidanzatini c'è un mistero all'interno del mistero, che è quello delle foto. Cioè esistono svariate foto, nessun negativo, i negativi non esistono. Allora si sa, agli atti, si sa che alle 2:30 di quella notte un fotografo, Vito Orlando, è stato portato dai carabinieri lì a fotografare i morti, ok? Allora, siccome gli hanno detto che i due ragazzi erano morti per folgorazione, lui, che era pauroso, non è voluto entrare dentro al bagno e si è fatto mettere una sedia sulla soglia, sulla porta,
sì,
è salito sulla sedia e ha fatto delle foto. Questo sta agli atti da sempre. Poi c'erano dei testimoni lì. Che è successo? È successo che, però poi dopo negli atti c'erano tante foto. Il problema delle foto è stato sollevato nel 95 dal capitano Paternò. Dopo l'ennesima archiviazione fatta dai giudici, lui non sapeva più, lui insieme al padre di Luca, non sapevano più dove sbattere la testa, che cosa inventarsi, e allora hanno detto sentiamo un attimino questo fotografo Orlando, che nessuno in 10 anni nessuno l'aveva mai sentito. L'hanno chiamato e lui gli ha raccontato questa storia che ti ho detto, che lui era salito sulla sedia, poi gli hanno fatto vedere le foto. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Gli hanno fatto vedere le foto e Orlando ha detto, ma queste foto mica le ho scattate io, non sono quelle che ho scattato io. Infatti lui ha detto, io non sono entrato dentro al bagno, guarda questa foto, c'erano delle foto che erano scattate chiaramente dall'interno del bagno. E quindi lui ha negato. Allora il capitano è andato dal magistrato e gli ha detto, ecco, ho trovato un elemento per riaprire. Il magistrato ha detto, sì, è vero, e ha riaperto le indagini. Però il giorno dopo ha chiamato il capitano e gli ha detto sì, però lei non conduce più le indagini perché lei è troppo coinvolto. L'ha cacciato al capitano e dopo 10 giorni il fotografo Orlando ci ha ripensato. Ha detto no, ma pensarci bene, sì, forse l'ho scattata io queste foto. Capisci?
Sì.
E il giudice ha riarchiviato nuovamente il caso. Ok? Però è venuto fuori questo problema
delle duplice servizio fotografico.
Sì, perché nelle foto i corpi sono disposti in una posizione molto disordinata che contrasta con tutte le testimonianze delle persone che sono entrate lì per prime. Cioè loro descrivevano i corpi messi in posizioni diverse da come sono le foto.
Sì.
Ok? Allora che è successo? È successo una cosa molto semplice, che praticamente hanno fatto fare le foto a Orlando, l'ipotesi è questa, no? Che è vero, è così, però te la faccio come ipotesi.
Sì.
Cioè, hanno fatto fare le foto ai morti a Orlando. Però poi si sono resi conto, cioè il ragazzo era nudo, il ragazzo aveva un testicolo enorme, chiaramente gli avevano dato un calcio. Ok? La ragazza aveva una ferita profondissima dietro la nuca. Allora, loro che hanno fatto? Hanno visto queste foto, qualcuno si è posto il problema. Siccome questi ragazzi devono essere morti per folgorazione, per incidente, però in realtà il bagno è piccolissimo, per la folgorazione stanno messi un po' troppo in ordine, lui stava a detta di tutti i testimoni con le braccia lungo il corpo, lei stava accucciata dentro al bagno, se uno muore folgorato, cioè in un bagno piccolo,
certo.
Muore disordinato, allora qualcuno ha pensato questo, e poi qualcuno si deve essere posto il problema, ma questo se si vede la foto con questo testicolo gonfio, uno dice ma questo gli hanno dato un calcio.
Certo.
Se qualcuno dice ma questa c'è una ferita qui, dove se l'è fatta questa ferita? Allora la ragazza, a detta di tutti, stava appoggiata con la testa sul bordo della vasca, sotto al bordo c'è la manopola per far defluire l'acqua. Allora qualcuno, sono tutte ipotesi che faccio io, ma l'ha fatto anche il capitano Paternò, cioè qualcuno ha detto, ma scusa, allora questa come se l'è fatta questa ferita? Se l'è fatta cadendo, ma battendo dove? Deve aver battuto sulla manopola, però se sta appoggiato sopra la manopola, la copre con la schiena, non è possibile. Allora qualcuno si è posto il problema e hanno cambiato la scena del crimine. Lei l'hanno messa a gambe larghe in una posa oscena, però con la testa sul fondo della vasca,
sì.
Di modo che era evidente la manopola, ha battuto sulla manopola e è caduta sotto. A lui gli hanno coperto i testicoli, gli hanno messo un jeans, ok? Perché il loro scopo era di non lasciare tracce che potessero far dire a uno, oh ma qua bisogna fare l'autopsia, questi sono morti per folgorazione,
certo.
Ok? E hanno richiamato un altro fotografo, questa era l'ipotesi, che è stata fatta addirittura 10 anni fa, ok? Però questo altro fotografo non esiste, nessuno sa chi è, ok? Però Orlando aveva detto che quelle foto non le aveva scattate lui, anche se poi se le era rimangiato, però ha confermato che era comunque le aveva scattate da sopra la sedia, e ce n'erano alcune che non poteva aver fatto dalla sedia. Ecco fatto che noi abbiamo tirato fuori quel fotografo. Noi con i mezzi che c'ha la nostra trasmissione, noi abbiamo un potere che a organi inquirenti tradizionali non hanno, cioè che a noi ci aiutano i telespettatori, che ci telefonano, che difficilmente telefonano alla polizia e ai carabinieri,
certo.
Lo fanno, ma in minima parte, E allora un giorno a me mi ha telefonato questo fotografo.
Salvatore Cerabona, no?
Esatto, Salvatore Cerabona. Era il fotografo, era lui. Era questo fotografo. Allora qual è il problema? Qual è il pericolo? Cioè il pericolo è che noi abbiamo trovato un elemento, abbiamo tolto dei mattoni a questa diga che loro hanno creato. E da sti mattoni comincia a uscire acqua. E siccome, come ti dicevo prima, diciamo, il sistema che si è creato lì, praticamente, perché qual è il problema? Il problema è che per affossare queste indagini, per dimostrare per 10 anni che era un incidente quando era evidente che era un delitto, tutta una sequela di giudici, che poi sono sempre gli stessi, che sono ancora in attività, alcuni avvocati che sono sempre gli stessi, praticamente devono controllare la situazione, perché è una ramificazione, cioè è un gruppo di potere composto da magistrati, cioè quello che dice è l'ipotesi di De Magistris.
Il quale ha riaperto anche il caso, no?
Tra l'altro,
del
uno dei filoni, è proprio il caso dei fidanzatini di Policoro, perché lì è scattata, diciamo, questa organizzazione.
Questa solidarietà massonica, diciamo.
Esatto, massonica. Sono sempre gli stessi personaggi. Quindi questo muro, dovunque tu lo pigli, no? La pietra, dovunque lo pigli, che sia Marinagri o sia i fidanzatini di Policoro, che poi le due cose sono connesse, se ci abbiamo tempo la dimostriamo la connessione, ecco fatto che noi abbiamo presentato il fotografo, è stato lui, eccolo qua. Anzi, addirittura, adesso non te posso spiegare che è troppo lungo, forse addirittura c'è anche un terzo fotografo, non sono nemmeno due, forse sono tre. Allora...
foto mai entrate nel processo?
Assolutamente! Poi, tra l'altro, Cerabona le foto non le riconosce tutte come sue, eh? Lui dice, sì, questa forse la posso aver fatto io, ma questa no, e dà una spiegazione tecnica, professionale. Cioè, lui mi dice, io sono un bravo fotografo, io questa inquadratura non l'avrei fatta, e mi spiega. Vedi, questo qui, la parte importante di questa foto, di questa scena, è questa. Invece questo fotografo l'ha fatta più in alto, cioè ha sacrificato la parte importante rispetto a quella influente. Sì. Quindi mi dà una spiegazione. Quindi io mi vergogno, io non mi dico che l'ho fatta io, che mi offendo.
Sì.
Quindi forse addirittura, e tu perché c'è sto via vai di fotografi? Perché bisognava,
costruire la realtà.
Esatto, cioè bisognava dimostrare che
era meglio, una costruire quella che sarebbe stata venduta come realtà.
Esatto, e quindi poi diciamo a questa storia, cioè, va legata a quella che ho detto prima della De Longhi, dell'altro perito che falsifica posponendo le foto per dimostrare che era la folgorazione, e poi ce ne stanno altre, cioè non è solo, addirittura c'è un perito, professore all'università di Bari, tuttora in attività, il quale ha sostenuto, sì, sono morti per ossido di carbonio, la morte classica, no?
Sì.
Dentro un bagno. E nella dimostrazione che lui fa, sostiene che l'ossido di carbonio è più pesante dell'aria, sostiene, capisci? Il
sì.
Professore. E quando tutti i testimoni hanno detto che la scaldabagna era spento, che c'era la finestra aperta e pure la porta, per cui c'era reazione.
Certo.
Capito? Cioè, qui, ma perché? La domanda è, ma perché?
Ecco, ma nessuno, diciamo, è stato perseguito per queste oggettive depistaggi.
Assolutamente nessuno. Perché va
a partire dai periti ad arrivare ai magistrati, al medico.
Sono stati tutti prescritti, nessuno ha pagato nulla. Capisci?
Tutto caduto in prescrizione.
Però la cosa che io mi sono posto è questa. Un principe del foro come Buccico, ma queste cose lui lo deve capire al volo che c'è l'imbroglio. Lui subito doveva dire facciamo l'autopsia, subito doveva capire, leggendo le deposizioni di quelli che sono entrati per primi là, che dicevano i corpi stavano messi così, guarda la fotografia, stanno messi in tutt'altra maniera. Bastava poco per dire qui c'è puzza di brucio, allora subito riesumiamo i cadaveri, facciamo l'autopsia. Era semplice.
Ecco, Gianloreto, questa vicenda dolorosissima e costosissima sotto il profilo materiale e economico per le famiglie, come hai chiarito bene prima, dolorosa ovviamente lo può capire ciascuno di noi, perché a distanza di 20 anni, di 19 anni, la vicenda non ha ancora una sua spiegazione chiara, limpida, non c'è una verità che possa in qualche modo anche risarcire, perlomeno sotto il profilo personale, interiore, i genitori, no? Ora, di Luca Orioli è rimasta solo la mamma, Olimpia Fuina, no?
Sì.
Questa vicenda è legata, dicevi tu, anche alle altre che sono emerse nelle inchieste, perché ci sono dei nomi che ricorrono a seconda si parli, diciamo, dell'affare Marinagri piuttosto che di altro. Volevo chiederti allora proprio questo. Intanto, che collegamento c'è fra questa vicenda e le altre indagini del PM De Magistris, come per esempio la vicenda Marinagri?
Sì, allora, diciamo, io ho parlato delle cose che sono successe dopo la morte, no?
Sì.
Cioè, quello che è successo prima, io non ne ho parlato, perché ancora non so bene.
No, e tra l'altro c'è un altro punto, no? Perché in relazione al movente, alla causa dell'eliminazione, esatto, di Luca e Marirosa, esatto, che formalmente agli effetti, diciamo, di una definizione giudiziaria è ancora ignota, però io so che il, da te l'hai citato prima, il capitano dei carabinieri Salvino Paternò ha raccontato che indagava su queste vicende e poi è stato trasferito altrove con tutto il suo nucleo operativo, no? Ha raccontato che Buccico, l'attuale sindaco e senatore di AN, già citato, l'avvocato, insomma, no? Si occupava insieme al collega Labriola, anche questo già citato prima, l'avvocato, diciamo, che consiglia alla famiglia, no? Quando lui se ne va, di spingere dei malavitosi pregiudicati a denunciare i carabinieri per creare un clima di odio contro i carabinieri e screditarli. Dopo che Paternò, cioè il carabiniere che indagava appunto, si mise col suo nucleo a indagare su orge a base di cocaina con partecipazione di minorenni che si facevano a Policoro e alle quali, dice e raccoglie testimonianze il capitano dei carabinieri Paternò, avrebbero partecipato anche Buccico, Labriola e i magistrati Autera, citato prima, il PM, e Salvatori, oltre che professionisti e imprenditori, e un boss della malavita, dell'Andrangheta, che procurava la droga.
Esatto, cioè quando lui, quando il capitano Paternò ha fatto questa ipotesi, sono cominciati i guai per lui, l'hanno distrutto praticamente e l'hanno costretto nel giro di un anno a cambiare aria. Ora, cioè, qual è il problema? Cioè, il problema è che questa ipotesi, no? Cioè, l'ipotesi qual è? È che anche Marirosa avesse partecipato a questi balletti rosa e poi magari voleva venirne fuori, si facevano i video, le foto in queste, allora magari c'erano delle foto di lei, dei video, lei sono state fatte varie ipotesi, però devo dire, sinceramente, perché io l'ho approfondita questa cosa, che non ci sono prove, io non sono riuscito a trovare elementi, perché la cosa della Biasini si riferisce a 5 anni dopo. Ora, è anche possibile che, diciamo, quel modello che era già ben oliato, perfezionato nel 93, si era venuto componendo nel corso degli anni e magari nell'88 già funzionava. Però noi non abbiamo prove di questo, però questa è un'ipotesi che è stata fatta.
Ecco, il racconto che raccoglie Paternò si riferisce a delle dichiarazioni di una cosiddetta pentita, ma ritenuta credibile perché ancora,
sì,
sotto
Maria
protezione.
Teresa Biasini, fatta nel 93.
Però nel 93, a 5 anni dopo l'omicidio.
Esatto.
Di...
Però l'ambiente era quello, i personaggi, sì, erano quello, per cui il capitano ha detto, ma voi vedete che quella ragazza, perché diciamo la ragazza, che era una brava ragazza, però diciamo era un po' anticipava i tempi rispetto al posto dove stava,
un po' libera, diciamo, rispetto agli anni,
sì,
e
adesso,
al contesto,
cioè si comportava come si comportano tutte le ragazze, quindi in maniera normale, però allora diciamo era un po' borderline rispetto, diciamo, al comportamento medio che c'era allora, pur essendo una ragazza brava, non c'è nulla da dire, sensibile, però ha detto, voi vedete che pure questa era, e per cui magari voleva venire fuori, l'ha detta al fidanzato, il fidanzato gli ha detto, magari era ricattata lei, che volevano, la richiedevano, sì, ancora, cioè è stata fatta questa ipotesi, però sinceramente ti dico che io non ho trovato prove su questo,
sì,
però il problema non è questo tanto, cioè nel senso che io perché le hanno uccisi non lo so, ho delle ipotesi, sto lavorando su 2-3 ipotesi. Però il problema non è questo, il problema è che perché sono scattate poi tutte quelle connivenze, perché è stato insabbiato? Perché in fondo loro erano due, sì, famiglie bene di Policoro, piccolo borghesi, capito? Perché i magistrati, gli avvocati si sono scapicollati per insabbiare nel corso di 10 anni e tuttora lo fanno questo? Cioè, questo è il problema. E allora, cioè, io faccio delle ipotesi, no? Cioè, non sono ipotesi, cioè, descrivo la realtà. Allora, qual è la realtà? La realtà è questa, che cioè, praticamente Marirosa aveva una sorella, Francesca, che era fidanzata con Marco Vitale, ok? Marco Vitale era amico intimo di Luca Orioli, e e c'era un altro amico intimo, Walter Mazziotta. Chi è questo Marco Vitale?
Ecco, è un cognome che è importante memorizzare, esatto, perché ci conduce alla vicenda Marinagri.
Esatto. Marco Vitale è il figlio di Vincenzo Vitale, che è il, diciamo, il rappresentante, l'esponente maggiore della società Marinagri, che è quella che sta costruendo il famoso villaggio a Policoro, cioè,
con finanziamenti pubblici su una zona pubblici. Su una zona nella quale a quanto pare sono state truccate le carte secondo le ipotesi accusatorie per poter costruire.
È stato addirittura deviato il corso di un fiume.
Sì, per poter costruire, per poter, esatto, utilizzare questi ingenti finanziamenti, esatto, europei, più di 200 milioni di euro.
Esatto.
E tra l'altro per questa vicenda di Marinagri sono indagati diversi personaggi, ma in primis l'allora presidente della regione, il presidente Bubbico, che attualmente è sottosegretario, già citato prima, al ministero di Bersani, allo sviluppo,
esatto,
economico.
Esatto quello che dici. Allora qual è il problema? Dici, ma che c'entra l'uccisione di Vitale,
sì,
con questa storia? Io non dico che c'entra, io dico questo. Allora, Marco Vitale, che era fidanzato allora con Francesca, la sorella di Mari Rosa, poi dopo il delitto si sono lasciati, poi qualche anno dopo si sono rimessi insieme, adesso sono sposati. Marco Vitale è l'ingegnere progettista di Marinagri, ok? Allora, un altro personaggio importante della storia è Walter Mazziotta, amico intimo di Marco Vitale e di Luca Orioli. È certo, è sicuro, ci sono le prove testimoniali. Poi l'ha detto lui stesso che Walter Mazziotta la sera del delitto stava sotto casa, diciamo solo che stava lì, non dico che è stato lui che è entrato dentro casa, stava là, ok?
Sì.
Ecco. Allora, cioè, questo è quello che si sa. Allora, chi è il padre di Walter Mazziotta? Il padre di Walter Mazziotta era una specie di factotum di Vincenzo Vitale. Cioè, Vincenzo Vitale aveva cominciato la sua carriera di imprenditore del Sud come gestore dei bagni di Policoro, non i bagni al mare, i bagni proprio nel paese.
Sì.
E il padre di Walter Mazziotta era il suo braccio destro. Poi sono saliti insieme, lui gli faceva da autista. Si diceva che metteva a disposizione la macchina con l'autista, anche lo metteva a disposizione di magistrati, per esempio. Si fa il nome, il procuratore di Matera, Panetta, cioè che andava in giro la moglie con la macchina messa a disposizione. Quindi capisci qual è l'ipotesi, perché è tutto da dimostrare. Allora, ammettiamo che è successo un incidente, cioè che è successo, cioè questi ragazzi... Cioè, perché un'ipotesi è pure che il delitto sia avvenuto all'interno di un gruppo di amici, fidanzamenti, scam, capisci?
Sì.
Per cui, e loro usavano fare dei scherzi pesantissimi, cioè quando, che ne so, Luca e Mari Rosa stavano insieme nell'intimità, spesso sono andati a dargli fastidio. Quindi un'ipotesi può essere pure che la morte, diciamo riduttiva come ipotesi, può essere scaturita da un gioco, da uno scherzo finito,
sì,
male. Il problema nostro è sempre quello, ma poi perché hanno insabbiato? Perché,
certo,
hanno,
perché poi scattano tutti quei meccanismi che tu hai raccontato.
Allora, l'atmosfera è quella.
Tra
Marinagri,
sì,
no, volevo dire un'ultima,
sì,
cosa,
prego,
Marinagri,
prego.
Allora non c'era ancora, però forse già stava, però c'erano altre attività per cui erano richiesti finanziamenti miliardari alla regione, allo Stato, all'Unione Europea, capisci?
Certo.
C'era l'Ittica Valdagri, allevamento di pesci, però forse già c'era il progetto di Marinagri, perché poi il progetto è venuto fuori poco dopo, quindi l'atmosfera era quella. Allora, se in quell'ambiente è successo un incidente, diciamo c'erano rapporti, capito? C'erano rapporti tali da poter far scattare,
certo,
capisci?
Certo, degli ostacoli.
Ecco, questo è il discorso. Quindi senza ipotizzare proprio la parte, ovviamente quella rimane in piedi, magari non nel senso dei balletti rosa tipo Biasini, perché Mari Rosa non era la Biasini.
Certo.
Però voglio dire, cioè, nell'Ittica Valdagri, cioè nell'attuale territorio dove adesso c'è il villaggio, c'era un ristorante, dove si vedevano per battute di caccia personaggi, i soliti, addirittura si parla di Cannizzaro, che veniva nell'87 da Potenza a fare le battute di caccia lì e poi si intrattenevano nel locale lì dell'Istica Valdagri, capisci? Quindi l'ambiente, i personaggi, cioè, erano quelli, capisci?
Certo. Chi è l'avvocato difensore del proprietario di Marinagri indagato?
Beh, ce n'ha tanti, ma c'è la Briola, per esempio, che dice che chiama Bucci col mio maestro, capisci? L'ambiente è quello, i personaggi sono quelli. Allora qual è il discorso? Cioè, l'ipotesi che avevano la necessità, un gruppo di persone aveva la necessità di andare a controllare che cosa stava facendo De Magistris, erano allarmati per l'attività e per fare questo, per mettere sotto controllo i telefoni magari di persone che per la loro attività hanno alimentato l'inchiesta di De Magistris, ma si interessavano di queste cose ancora prima che De Magistris se ne interessasse, parlo di Picenna, il capitano, nella loro attività.
Certo.
Allora, per mettere sotto controllo i loro telefoni, per sapere che cosa stava facendo questo, si sono inventati l'associazione.
Ecco, peraltro, chiudo poi e ti ringrazio in anticipo per questa lunga esposizione dei fatti, chiarissima, reputo. Peraltro, il PM De Magistris è stato alla fine intercettato. E nei suoi colloqui con il capitano Zaccheo, del quale legittimamente si avvaleva come per le sue indagini. Quindi il risultato alla fine è stato in parte raggiunto, no?
Ma il capitano, quando sono andato a fargli la perquisizione, cioè, ha detto, guarda, volete aprire quella cassaforte, quell'armadio, volete quei documenti? Cioè, voi non lo potete fare perché in quei documenti sono documenti che riguardano il procuratore capo di Potenza, il procuratore generale di Potenza, il procuratore capo di... perché c'è un'indagine e voi andate a mettere il becco lì. E allora i poliziotti hanno telefonato ai due procuratori che gli hanno detto no, continuate. Cioè, perché questa è la realtà. Cioè, questa inchiesta serve...
Chiaramente nel silenzio del CSM e del Ministro della Giustizia.
Nel silenzio di tutti. No, insomma, di quasi tutti. Noi no, voi no.
Ecco, c'è l'appuntamento il 17 di settembre con la ripresa di Chi l'ha visto, no? Lo dico anche a beneficio di chi ci sta ascoltando, perché penso che il resoconto, l'indagine giornalistica su questa vicenda vada avanti, no, Gian Loretto?
Certo, noi riprenderemo da dove abbiamo lasciato, come magari ti dirà la conduttrice.
Sì, tra poco la sentiamo. Io intanto voglio proprio ringraziarti, Gian Loretto, perché... così
spero di aver raccontato in maniera chiara, perché è un argomento talmente complesso,
certo,
che è difficile poi sintetizzare. Spero,
no,
spero che si sia
tutti...
capito qualcosa.
Io penso proprio di sì, e soprattutto si è capito anche il motivo per cui a un certo punto è stata formulata questa incredibile accusa, cioè di associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e rivelazione di segreti istruttori che erano già tutti fatti invece conosciuti, bastava metterli un po' in ordine. Naturalmente tu hai fatto un grande lavoro di indagine su questi fatti e la trasmissione Chi l'ha visto ha ospitato le tue ricostruzioni, continuerà a farlo a partire dal 17 settembre prossimo e penso che sarà utile seguirla, anche perché questi fatti poi si collegano alle inchieste le altre, diciamo, quelle che toccano anche diversi aspetti, lo dicevo prima e li ha riassunti benissimo De Magistris nel suo intervento trasmesso ieri, che completeremo proprio con questa sua risposta sulla massoneria, che a questo punto diventa, diciamo, particolarmente utile per comprendere. Io intanto ringrazio Gian Loretto Carbone, che è stato con noi.
Ti ringrazio e saluto tutti. Buona giornata.
Ci terremo in contatto, perché visto che le associazioni non si sciolgono così da un giorno all'altro, no?
Facciamo entrare, se fai il bravo.
Ecco, va bene. Io faccio domanda formale per entrare nell'associazione a delinquere.
Va bene.
Spero che non mi prendano troppo sul serio, quelli che ci stanno
ascoltando. Taglieremo la tua domanda.
Va bene.
Ciao, grazie, buona giornata.
Grazie a Gian Loretto Carbone. Tra poco invece avremo con noi Federica Sciarelli, che come sapete è la conduttrice del programma Chi l'ha visto, di cui abbiamo parlato, e che ha scritto una ricostruzione per il settimanale Il Resto, in solidarietà anche con il settimanale Il Resto, con un piccolo settimanale che ha fatto un grande lavoro negli anni della sua esistenza, un lavoro che dovrebbe essere quello giornalistico ordinario, o perlomeno che dovrebbe essere normale in questa professione, cioè quello di ricostruire i fatti, di metterli assieme e di raccontarli. Il settimanale Il Resto ha pubblicato sul finire dello scorso anno un libro nel quale venivano raccolti tutti gli articoli che il settimanale Il Resto ha pubblicato, e la lettura di questo libro, che io ho potuto fare perché mi è stato gentilissimamente inviato da Nicola Piccenna, la lettura di questo libro è molto istruttiva. Il libro è uscito, dicevo, sul finire dell'anno scorso, del 2006, e raccoglie gli articoli pubblicati nella vita editoriale del settimanale Il Resto. Ebbene, voi ci trovate tutto quello, o grandissima parte di quello che poi è venuto alla luce con le inchieste del PM De Magistris. Intanto mi dicono dalla regia che dovremmo essere in collegamento proprio con Federica Sciarelli, conduttrice del programma Chi l'ha visto. Buongiorno Federica Sciarelli.
Salve, cioè, ci sono, salve a tutti voi.
Buongiorno, abbiamo appena finito di parlare con Gian Loretto Carbone, che ha ricostruito in maniera dettagliatissima le vicende di cui si è occupato per Chi l'ha visto in relazione ai casi di Elisa Claps e al duplice delitto dei cosiddetti fidanzati di Policoro, no? Lei, Sciarelli, ha anche fatto una ricostruzione per il settimanale Il Resto, che io ritengo giustamente in prima pagina ha messo il suo articolo, perché la trasmissione è stata pesantemente toccata da quello che è accaduto a Gian Loretto Carbone, che ha avuto il torto, diciamo, di occuparsi di due questioni, come ci ha ben spiegato poco fa, che hanno messo in luce una rete molto ambigua di potere e di gestione del potere e dei soldi per quanto riguarda il filone che attiene alle inchieste della magistratura, di De Magistris, su quel filone del potere pubblico, delle istituzioni, ma anche a questo punto della vita di alcune persone, Elisa Claps, Luca Orioli e Maria Rosa Andreotta, che hanno perso la vita per in qualche modo essere entrati in contatto con questo giro circolo di potere. La mia ricostruzione è forse un po' cruda, sì, diciamo così, approssimativa. Approssimativa.
No, assolutamente no. No, anzi, è un caso, devo dire, io anzi vi ringrazio perché ne state parlando, perché sono due casi terribili e non se ne parla molto, non se ne parla abbastanza. Forse soprattutto quello di Elisa Claps. È un caso del quale ci siamo occupati quasi in solitudine noi di Chi l'ha visto, però è una ragazza di 16 anni che è scomparsa. E, come diciamo sempre noi, come dice anche il fratello di Elisa Claps, Gildo, non è che esiste una nuova figura, cioè della ragazza scomparsa che diventa un latitante. In realtà alcune di queste scomparse non sono altro che omicidi, purtroppo, e di questo ne è convinta anche la famiglia. Quindi, anche perché questa ragazza non aveva nessun motivo veramente, conduceva una vita normalissima, nessun motivo di andarsene da casa, e comunque avrebbe lasciato alcune tracce, non ha lasciato alcuna traccia. Tracce invece sono state lasciate durante questa inchiesta. Noi diciamo, quello che abbiamo fatto, siccome noi ci mettiamo dalla parte delle vittime, ci siamo messi dalla parte della famiglia, abbiamo cercato di studiare questa inchiesta che è stata fatta e tutto quello che ci girava attorno, per cui così abbiamo detto quello che insomma ci sembrava doveroso dire. Io poi ho cercato di ribadirlo lì al Resto, non mi aspettavo di andare a finire in prima pagina con tanto di foto, devo dire, però l'ho fatto anche perché mi sembra assurdo in quest'epoca che venga messo un giornale qualsiasi io neanche lo posso leggere, perché poi il Resto non è che ci arriva sempre da noi, ce lo spediscono, però che sia messo un giornale nelle condizioni di chiudere. Io l'ho trovato,
certo,
veramente vergognoso.
Ha chiuso per un mese in virtù di questa iniziativa giudiziaria.
Sì, anzi, devo dire che forse insomma tutti i giornalisti avrebbero dovuto gridare no, all'obbrobrio, dire che cosa è successo. Poi c'è questa vicenda nostra personale. Gian Loretto è stato indagato. In realtà io dico sempre che è Chi l'ha visto che è stato il programma, perché insomma Gian Loretto rappresenta naturalmente tutto il programma, e quindi in qualità di conduttrice in qualche modo la faccia di Chi l'ha visto, insomma, ho scritto questo articolo, perché il colmo è questo, che quando noi ci mettiamo certe volte dalla parte delle vittime, e quindi per esempio noi parliamo di una ragazza che è scomparsa, e io quando parlo con la mamma...
Ecco, purtroppo devo dire, avete fatto i nomi, diciamo, avete citato delle persone, questo ha dato fastidio a queste persone.
Sì, però insomma non si può non fare il nome del magistrato che si è occupato dell'inchiesta, non si può non fare il nome del marito del magistrato che si è occupato dell'inchiesta, perché poi sono stati a loro volta accusati da un pentito, la vicenda è stata archiviata, loro hanno denunciato questo pentito per calunnia, però sono tutte cose che sono cronaca e quindi ci sembrava insomma doveroso dirlo, però quello che ci accusano è di fare i complotti. Cioè noi facciamo le inchieste e ci dicono no, fate i complotti. La cosa, se posso dirlo, anche che tutti voi naturalmente conoscete, che i giornalisti di solito si fanno la lotta tra di loro, quindi anzi col Corriere della Sera, quando avevano delle cose in più di noi, uscivano prima di noi, noi dicevamo, ah mannaggia, sono usciti prima,
certo.
Ma non c'era assolutamente nessun complotto con il giornalista del Corriere della Sera.
Casomai c'era una forma di concorrenza naturale in questo mestiere, insomma.
Sì, devo dire che ancora prima, esatto, che ancora prima di occuparci, per esempio, dei fidanzatini di Policoro, c'era arrivata una lettera, perché a noi ci arrivano le lettere, a noi, ai legali, ma anche alla Commissione parlamentare di vigilanza, nel senso che c'è stata una pressione fortissima in questa stagione contro queste inchieste, al presidente della RAI, al consiglio di amministrazione, al nostro direttore, quindi noi continuiamo già allora ad andare avanti, naturalmente anche con queste lettere che arrivano agli organi per noi superiori, insomma, che ci potrebbero anche dire ma che state facendo. Ci è arrivata addirittura una lettera di censura preventiva, io la chiamo, perché il senatore Buccico ci mandò una lettera dicendo: so che vi state occupando dei fidanzatini di Policoro, non mi dovete mettere in relazione, eccetera, non mi dovete diffamare, quindi addirittura prima ancora del nostro servizio. Noi in realtà, siccome il senatore Buccico era l'avvocato della parte offesa, perché Luca è morto,
era
della famiglia, quindi della mamma e del papà, che devo dire si sono battuti, il papà c'è morto insomma in questa battaglia, noi abbiamo solo detto che ci sembrava molto strano che un principe del foro intanto non si fosse accorto che c'erano appunto delle stranezze dell'inchiesta, queste fotografie,
certo.
Oppure che loro fossero morti per folgorazione quando c'era il testicolo, non so, di Luca, evidentemente talmente grosso che c'era stata probabilmente una colluttazione, no, ma soprattutto il fatto che quando i genitori hanno detto basta, a noi non ci sta bene questa cosa della folgorazione, e hanno a loro volta denunciato chi si è occupato dell'inchiesta, hanno denunciato anche il perito, no, che aveva
sì.
di parte, eccetera, che cosa è successo? Che il loro avvocato è diventato l'avvocato della controparte. E l'abbiamo detto, ma ci è sembrato anche normale dirlo,
certo.
Cioè non ci è sembrato una diffamazione, un dato di fatto. Se c'è scorrettezza deontologica, poi ognuno lo deciderà per sé.
Ecco, ma chi vi ha accusato di complotti in particolare?
Ma guarda, in realtà c'è un giornale locale che quando noi avevamo in studio questo pentito che si chiama Cappiello, al quale tra l'altro devo dire, io ho fatto una sola domanda, perché lui aveva detto che aveva sentito una conversazione, no?
Sì.
E aveva indicato diciamo il nome di quello che potrebbe essere l'assassino di Elisa Claps, che tra l'altro è un nome che è nella bocca di tutti a Potenza.
Danilo Restivo.
Esatto, quando che tra l'altro è l'unico, è quello che aveva visto per ultimo Elisa Claps, che c'ha questo fatto bruttissimo che lui tagliava le ciocche dei capelli,
sì.
A Potenza, questo è provato, e poi succede che 10 anni dopo una donna viene trovata in Inghilterra uccisa con 2 ciocche di capelli tra le mani di fronte a questa donna, alla signora Barnett, che ha poco più di 40 anni, ci abita Danilo Restivo, verrà a sua volta indagato anche per questo fatto e verrà interrogato. E quindi ci sono chiaramente delle cose, veramente delle stranezze che insomma emergono. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a questo pentito che aveva detto di aver sentito questa conversazione di raccontarci questa cosa, però senza assolutamente fare da parte sua appunto né il nome del magistrato che si era occupato dell'inchiesta, né il nome del marito, proprio perché noi sapevamo che loro l'avevano denunciato per calunnia,
sì.
E così. Noi abbiamo semplicemente raccontato che nel filone dell'inchiesta erano emersi dei documenti, che tra l'altro erano dei carabinieri, insomma, non è che erano nostri, in cui si diceva che il marito di questo magistrato era massone, oppure che aveva partecipato a un pranzo con persone poco raccomandabili.
Dell'Andrangheta.
E il giorno dopo siamo stati accusati di aver fatto un complotto da un giornale locale, al quale devo dire, io poi l'ho scritto lì nel resto, insomma, ogni volta perché ogni volta che ci attacca, io penso che c'è la democrazia ed è giusto anche essere attaccati, no? Ognuno la pensa, cioè, come vuole, per carità, quindi io quando dico che è vergognoso che chiude un giornale trovo anche giusto essere attaccata, però avevo chiesto dopo l'ennesimo attacco se potevo io esprimere il mio pensiero, insomma, cioè non dico fare un articolo, però avevo chiesto al direttore se potevo rilasciare un'intervista oppure fare un articolo, Vi devo dire che chiaramente, essendo io una conduttrice nazionale, ma non perché mi chiamo Federica Sciarelli, ma perché conduco un programma in prima serata, come Chi l'ha visto, certo. Qualunque direttore di un giornale locale avrebbe detto sì, va bene, dici la tua, no? E invece non è stato così.
Tanto
mai.
Più dopo un'accusa di complotto, insomma.
Tanto più dopo un'accusa di complotto, perché loro dicevano che noi il Corriere della Sera ci eravamo messi d'accordo per bloccare, per gettare fango su questa famiglia e bloccare la nomina di questo magistrato.
Sì, insomma,
alla commissione
era un anticipo dell'iniziativa di associazione per delinquere, insomma.
E poi dopo, da lì piano piano, devo dire, la cosa è andata avanti e ci siamo ritrovati indagati per associazione a delinquere.
Ecco, peraltro, abbiamo ricordato prima che la trasmissione torna il 17 di settembre prossimo,
sì.
No? E immagino proprio che ritornerete a parlare di queste vicende, anche perché c'è un'indagine riaperta dal PM De Magistris sul duplice omicidio di Policoro. Quindi le indagini sono in corso e penso che ve ne occuperete ancora con più, magari con più stimolo, diciamo così, no? A cercare la verità.
Sì. Ma noi, guarda, la determinazione non ci manca, poi sopra Giallore Tomar Carbone, figurati, non gli è mancata. È chiaro che è molto, non dico, non so, mi viene la parola stressante, però non è facile lavorare sempre con, appunto, poi dare conto ai nostri legali di quello che stiamo facendo, con citazioni, con critiche, eccetera, perché è chiaro che non è che siamo sereni, questo è ovvio, però noi continuiamo sperando sempre, perché noi quello che abbiamo, la nostra forza, è che quando facciamo queste inchieste poi arrivano le telefonate delle persone che abitano lì, che sanno qualche cosa, che non hanno avuto il coraggio di dirlo, o anche solo che non sono state mai sentite, perché il fotografo che ha fatto riaprire poi l'inchiesta, no? Perché questa inchiesta poi stava riaperta tramite questa testimonianza di questo fotografo, lui ci aveva chiamato e ci ha detto: a me non mi aveva mai sentito nessun magistrato, nel senso che alcune persone poi sono sfuggite, diciamo, agli interrogatori della giustizia, neanche per chissà quale complotto, appunto, ma perché era stato sentito il capo di questo fotografo e lui no. E vedendo la trasmissione lui ha pensato di telefonarsi.
Il che genera dei dubbi, peraltro, no? Ovviamente. Comunque, tanto per capire in che tipo di accusa sono finiti i giornalisti del Resto, Carlo Vulpio del Corriere, Gian Loreto Carbone di Chi l'ha visto, eccetera, a proposito di Nicola Piccenna, ritenuto come uno dei capi insieme al capitano Zaccheo di questa associazione per delinquere, uno dei sovversivi principali, tra le varie cose, nel decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla dottoressa Cazzetta a carico dei giornalisti di Piccenna e gli altri, c'è anche scritto che Nicola Piccenna è imputato, in base all'articolo 610 del codice penale, di violenza privata. Perché? Perché ha scritto che, in un pezzo pubblicato sul suo giornale, che il senatore Buccico dovrebbe rinunciare alla corazza dell'immunità parlamentare. Altrimenti la competizione è impari, se vincesse costringerebbe l'avversario a subire le conseguenze della querela, se perdesse eviterebbe quelle a suo carico. Caro Buccico, la battaglia deve essere ad armi pari, almeno per una volta una sfida medioevale, un cavallo a testa, una lancia e via. Scritto in un articolo di giornale. Sulla base di questo pezzo è stato incriminato Piccenna in base all'articolo 610, cioè violenza privata, che è punibile con la reclusione fino a 4 anni. Questo per dire, diciamo, anche gli aspetti perfino grotteschi di questa storia, no? Perché c'è anche questo.
Sì, ma infatti la mia preoccupazione adesso è, sentendola parlare, direttore, che finirà anche lei nel gruppo, no? Sovversivi, perché sta parlando troppo chiaramente a questo punto, facendo nomi, cognomi, insomma, riprendendo articoli, no? Oppure, e quindi credo che alla fine ci sarà un sovversivo in più che fa
la Padania. Devo confessare che ho già fatto domanda di entrare nell'associazione a delinquere prima a Gian Loreto e poi a Nicola Piccenna.
Fantastico. No, io infatti in questo vi ringrazio, perché per noi il fatto che se ne parli è importantissimo, perché noi quest'estate, povero Gian Loreto Carbone con i suoi computer sequestrati, eccetera, che poi diceva che ho fatto, che non ho fatto, ho detto Gian Loreto, noi, vabbè, pensi che noi non abbiamo neanche violato il segreto istruttorio, perché erano tutti documenti archiviati, di sentenze, di processi, no? E per cui, insomma, non è stata, diciamo, un'estate facile. E quindi io vi ringrazio, perché in questo modo voi ci aiutate, insomma, ci date ancora più coraggio.
Mi sembra che sia anche una reazione spontanea, che non dico tra colleghi, diciamo, perché non è neanche quello l'aspetto, ma tra persone normali, mi pare di dire, con un po' di buon senso, insomma. con un po' di buon senso, al di là del fatto che si faccia o non si faccia il giornalista, mi sembra che in questo caso basti un po' di buon senso.
No, poi io vi ringrazio anche a nome della famiglia Claps, perché quando a un certo punto, per esempio, mi hanno, insomma, sono stata attaccata anche io personalmente, no? In maniera che io trovo vergognosa, la quale naturalmente non ho replicato, però devo dirvi che la mamma di Elisa Claps mi ha telefonato, perché ormai poi ci conosciamo naturalmente da 3 anni eccetera, e quasi piangendo mi ha detto: guarda Federica, che ti stanno attaccando a te perché stai cercando di scoprire la verità su mia figlia, se vuoi non occupartene più, stai tranquilla, non ti dirò niente, non recrimineremo. E io gli ho detto: ma stai scherzando Filomena, cioè, ma non esiste proprio, per dire, insomma. Quindi pensate a questa donna che dopo tanti anni non può portare un fiore sulla tomba della figlia, non sa che fine ha fatto la figlia, sa ormai per certo che è stata ammazzata, non sa come, ed è terribile, cioè, vivere con questo macigno, insomma. Quindi dovrebbe essere appunto dovere di tutti cercare di arrivare alla verità.
Sotto il profilo proprio umano, prima ancora che professionale.
Esatto, esatto.
Io ringrazio Federica Sciarelli.
Grazie a voi, grazie tanto.
E buon lavoro, grazie.